Veicoli commerciali Citroën. Da 100 anni facciamo muovere chi muove il paese. Una storia fatta di ricerca, tecnologia, innovazione. Un percorso in continua evoluzione per un livello sempre maggiore di comfort, efficienza e versatilità. Citroën Jumpy è la soluzione per tutte le esigenze di trasporto con spazi di carico eccezionali e modulari. E con i Jumpy scopri la soluzione elettrica Citroën con autonomia fino a 330 km per un'esperienza di guida e di lavoro completa. Scopri di più su business.citroen.it.
Un gruppo di amici sul Po, in gommone.
Il Po può procurare delle insidie, soprattutto negli ultimi 50 chilometri vicini al delta, dove risente molto del meteo in Adriatico e quindi dei venti, procura delle insidie che noi non avremmo mai immaginato.
Gommoni sul Po e gommoni in Atlantico, in una puntata che si intitola Naufraghi volontari.
Matteo Caccia racconta storie di rinascita.
Ci sono amici che quando vanno a fare una scampagnata prendono le biciclette, oppure prendono le moto, o prendono le macchine, o uno zaino, una passeggiata, e vanno magari fuori un giorno, un pomeriggio, qualche giorno, per stare insieme in maniera un po' goliardica. Poi ce ne sono altri che invece pigliano dei gommoni, li calano nel Po e decidono di attraversarlo da Pavia a Venezia. È esattamente il caso del nostro ascoltatore, di Fabrizio, che ci racconta di un'avventura avvenuta sulla fine degli anni Ottanta, quando appunto, navigando il Po, pensando che appunto il Po non sia così rischioso per la navigazione, si trovano in una situazione abbastanza difficile e complessa. E poi abbiamo approfittato di questa storia che parla di quasi naufraghi su dei gommoni in mezzo, o meglio a cavallo del Po, per raccontare una storia incredibile, una storia che avevo scoperto molti anni fa e che porto spesso con me, la racconto quando mi capita, quando mi serve, ed è la storia di Alain Bombard. Alain Bombard era un medico francese che alla metà degli anni 50 aveva lavorato moltissimo in una regione della Bretagna con i naufraghi, con marinai, con pescatori, e si era fatto l'idea che i naufraghi non morivano perché il fisico li abbandonava, ma perché li abbandonava la mente. Era una teoria rivoluzionaria all'epoca. Oggi, insomma, conosciamo il potere della mente, ma all'epoca non era così. E quindi, visto che nessuno gli crede, decide di fare naufragio volontariamente. Prende un gommone, per l'esattezza, uno dei primi, forse il primo Zodiac, e attraversa prima un pezzo del Mediterraneo, raggiunge lo stretto di Gibilterra e poi da solo attraversa tutto l'oceano Atlantico su un gommone, senza nulla, con un telo per pescare, del plankton, una canna e un remo, e ce la fa. Vi racconteremo un pezzo tratto da quel libro che si chiama proprio Naufrago Volontario, mentre la puntata è Naufraghi Volontari. Benvenuti. Nostra prima Pavia Venezia Pavia, andata e ritorno, ride motonautico fluviale e di canali della CD Idrovia Veneta sino alla famosissima Laguna Veneta. Era il 1986 e ne seguirono per noi poi altre sei fino al 1992 di queste imprese, compreso un allungamento fino a Trieste e uno al ritorno sul delta del Po. Nulla a che vedere con la famosa gara motonautica Pavia-Venezia, che si svolge per lo più sul grande fiume guareschiano, l'indimenticabile Giovannino Guareschi, e che quest'anno, a giugno del 2023, raggiungerà la sua 70ª edizione. No, semplicemente è una tranquilla gita in barca e gommone tra amici e colleghi di lavoro per 3-4 giorni, approfittando dei ponti tra il 25 aprile e il 1 maggio. Quella prima volta partimmo proprio da Pavia, Borgo Ticino, lungo fiume destro, perché la siccità, che oggi invece da anni ci opprime, allora era inesistente e il fiume non era basso. Negli anni seguenti, tuttavia, due volte, a causa di scarsità di acqua nel Ticino e nel Po, dovemmo partire da Boretto Po, in provincia di Reggio Emilia, accorciando così la gita.
Questa brigata era composta da una decina di persone miste, c'erano ex, allora ero bancario, era quindi composta da ex colleghi di banca, tre compagni di liceo, da amici, quindi una variegata cricca di persone che volevano fare questa esperienza della Pavia Venezia, emulando un po' quella che poi è la corsa motonautica che si svolge da circa 70 anni. Ma la corsa motonautica Pavia Venezia è una corsa, invece il nostro era un ritrovo goliardico tra amici che volevano fare questa esperienza.
Andò tutto bene quel 24 aprile 86. Verso le 17, quando facemmo dolcemente scivolare in acqua dai carrelli le nostre tre imbarcazioni, che negli anni successivi divennero 5 e poi 6. Si trattava di due battelli pneumatici, alias in gergo gommoni, classici, di 5 metri, con paramezzale in legno. Quelli in chiglia e carena rigida in vetroresina arrivarono poi, successivamente. E poi c'era una barca motoscafo fluviale da pesca in legno, a chiglia abbastanza piatta. Insomma, non il massimo per navigare fino a Chioggia e poi Venezia, tutti motorizzati con fuoribordo sotto patente. Avevamo 3 ore di chiaro e in fretta e allegria, sorpassato il ponte della Becca dove il Ticino entra come affluente nel Po, arrivammo nei pressi di Piacenza, vicino alla centrale termoelettrica, dove facemmo il primo campo per la notte, accostando sulla riva destra, tirando in secca i natanti e montando le tende canadesi da avere giovani marmotte, anche se avevamo già i nostri 30-40 anni. Per sicurezza e appoggio tattico logistico ci seguiva sull'argine un camper, un motocaravan per l'esattezza, condotto da due nostri amici con funzioni anche di vivandieri e di assistenza tecnica, collegati via radio con noi nautici mediante dei baracchini City Band, regolarmente denunciati e autorizzati dagli organi competenti. Noi delle tre imbarcazioni eravamo in 9, 3 per mezzo. Grande serata tra chiacchiere e buon cibo fatto dai simpaticissimi nostri amici napoletani del camper, con adeguato sostentamento in bevande, senza esagerare, perché la mattina dopo, secondo giorno, avevamo programmato la partenza alle 6:30 del mattino per cercare di arrivare in zona del Po Ferrarese Rovigino nel pomeriggio e allestire il secondo campo e quindi passare la notte. Infatti, alle 6 del mattino, tutti svegli come soldatini assonnati e pronti a riprendere la navigazione. Verso le 17 approdammo alla riva sinistra in località Ficarolo, provincia di Rovigo, la riva opposta invece in territorio ferrarese, dopo aver passato senza problemi una splendida giornata fluviale di sole e caldo, senza vento, cielo terso, corrente minima adiuvante, tradotto risparmio di carburante. Dopo aver superato gli emozionanti dislivelli delle chiuse conche piacentine e di Isola Serafini in quel di Cremona, imponenti opere di ingegneria idraulica che so essere state ristrutturate proprio in quegli anni, nulla aveva fatto presagire quello che sarebbe accaduto in nottata e poi la mattina dopo. I come from down in the valley where mister when you're young they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary we met in high school. She was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down to the river and into the river we dive. Ormeggiammo quindi i nostri tre mezzi nautici vicino a una splendida casa galleggiante tutta colorata, giustamente mettendo le prue controcorrente, autorizzati dal suo proprietario, un personaggio di una certa età, originale e simpaticissimo, che si faceva soprannominare Sandokan, come il nome della sua stessa casa barca galleggiante, e le insegne sulla bandiera issata a poppa. Montammo le tende per la notte in un battibaleno, predisponemmo una bella tavolata con panche e tavoli pieghevoli da birreria, direttamente sulla riva, a una ventina di metri dalla casa galleggiante Sandokan e dalle nostre imbarcazioni, e invitammo il gentilissimo vecchietto agghindato come un pirata ad aggregarsi a noi per la cena. Cena che veniva preparata lì all'aperto, sempre dai nostri sponsor napoletani. Insomma, passammo una bella e allegra serata sotto un cielo stellato. Ma prima di andare a nanna nelle nostre canadesi, il buon vecchietto piratesco ci mise seriamente in guardia per la ripartenza del giorno dopo. Ragazzi, domani attenzione! Sveglia presto e filare via veloci verso il delta e le chiuse, perché il Po monterà parecchio e saranno problemi seri navigare tranquilli e sicuri. Mi raccomando.
Abbiamo reagito quasi dicendo: questo vecchietto ci vuole prendere in giro, vuole spaventare un manipolo di cittadini che probabilmente non sono mai stati sul Po, e ci vuole spaventare perché non avremmo mai immaginato in una serata così di cielo stellato di trovare poi alla mattina un tempaccio di quel tipo.
Ok, Sandokan ci voleva prendere proprio per i fondelli. Tutti a dormire nelle tende e buonanotte. Verso le 5 del mattino, ancora buio, sentimmo i primi goccioloni sulle canadesi e spirare il vento fortissimo. Ci svegliamo di soprassalto, tutti a correre alla svelta a smontare tende e bivacco che buttammo alla rinfusa nel camper, poi di corsa a mollare gli ormeggi, che già il Po era diventato spaventosamente grigio e mosso da paura con una corrente impetuosa. Quasi non avevamo bisogno del motore, ma solo di riuscire a governare i nostri leggeri gommoni e la barca piatta da fiume dell'amico pavese e i suoi due concittadini. Cominciò a piovere fortissimo all'alba e uno dei nostri amici imbarcati, ingegnere appassionato di marchingegni elettronici, tirò fuori una specie di anemometro portatile che segnava la velocità di 60 nodi del vento, più del doppio di quella dei nostri mezzi nautici. Il gommone giallo di tre amici andò a sbattere contro un tronco enorme e galleggiante a pelo d'acqua invisibile in quel misto di onde anomale, che tagliò il tubolare del compartimento di prua, che si afflosciò in un fiat, ma riuscì in qualche maniera a navigare, imbarcando acqua da su e giù. La barca motoscafo in legno, quella da pesca dei tre amici pavesi, mezza sommersa dall'acqua, riuscì a raggiungere zigzagando tra le secche Ponte Lago Scuro e la sua canottieri Ferrara. Noi, dietro, col nostro Marshall pneumatico ancora tenevamo grazie all'ottima carena, e riuscimmo in circa tre ore, di solito si impiegano 10 minuti, a scortare il gommone giallo fino alla canottieri, dove ci fermammo tutti bagnati fradici, ospitati e riscaldati dai soci di quella lega navale, e facemmo il punto drammatico della situazione. Un gommone, quello giallo, solo da smontare in qualche maniera e caricare sul camper. La barca in legno da lasciare in custodia sul posto, l'unico ancora integro era il mio gommone. Aspettammo fino alle 5 del pomeriggio, quando cominciò un po' a schiarirsi il cielo e finire di piovere con il vento che era diminuito parecchio, ma non del tutto. E a quel punto, in 6 sul mio mezzo, riprendemmo il raid fluviale e piano piano, attraversando due chiuse, conche sul Canal Bianco, l'Adige e tutta la zona pericostiera, arrivammo verso le 11 di sera, con le luci di via accese, alla nostra meta. Un albergo di sottomarina di Chioggia, che aveva anche l'approdo per le barche, dove ci aveva preceduto il resto della allegra e spaventata brigata sul motocaravan degli amici napoletani. Fine di quella prima impresa che ci fece riflettere sul come non si debba mai sottovalutare un tranquillo fiume e soprattutto i suggerimenti e le previsioni di un lupo di fiume come Sandokan. Scoprimmo poi dai canali TV che durante quella burrascosa giornata c'era stato forte vento di bora in alto Adriatico e più di 120 km all'ora, che aveva colpito fin giù tutto il delta del Po e si era spinto fino a tutto il tratto fluviale Ferrarese-Rovigino.
Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Saint Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno: è solo un sogno? Mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del Saint Creek.
Ci sono le grandi avventure, ci sono le grandi avventure, ad esempio, che vi abbiamo raccontato nella puntata di lunedì, quella dell'ascoltatore che aveva attraversato l'Adriatico a nuoto, e poi ci sono queste piccole avventure che si trasformano anche loro in grandi avventure, un po' come capita quando navighi il fiume Po con dei gommoni e arriva una piccola o una grande tempesta. Pronto? Ciao Fabrizio, buongiorno.
Ciao Matteo.
Come stai?
Benissimo, posso dire veramente benissimo.
Bene, mi sembra un'ottima risposta, finalmente. Allora, partiamo dall'inizio. Sì, perché navigare il Po con dei gommoni, Fabrizio? Perché? Cosa vi era successo?
No, niente, semplicemente un gruppo di amici e colleghi di lavoro, allora lavoravo in banca, e anche compagni di liceo e di università, avevamo deciso di, dopo aver visto un film famoso degli anni mi pare 90, 80, 90, no, forse degli anni 80.
Un pomeriggio di un giorno da cani, un tranquillo weekend di paura.
No, quello no, un tranquillo weekend di paura, esattamente. Vogliamo provare anche noi, sentivamo parlare quei tempi delle famose Pavia Venezia gare di motonautica, uh-huh, e abbiamo detto: ma perché non provare noi a farla come giovani marmotte, come piccoli scout? Non proviamo a farla anche noi, appassionati tutti di nautica, perché avevamo fino allora girato per mare, isole, eccetera, con gommoni o barche. E allora ci è venuto in mente nell'86 di fare questa esperienza.
Ma Fabrizio, eravate già in epoca da mogli e fidanzate? In età.
Ah beh, certamente sì, io avevo 32-33 anni, anche sì, poi il range d'età andava dai 30 anni fino ai 45-50.
E cosa dicevano le donne a casa di questa avventura?
Le mogli a casa erano, dunque, la nostra, subito abbiamo detto, quando abbiamo buttato giù l'idea di questo raid, chiamiamola con una parola un po' grossa, hanno detto: le mogli però a casa è una cosa da fare tra noi maschietti, goliardica. E così è successo, sia per quella prima volta nell'86 e per le altre sei volte successive.
Perché poi l'avete rifatta. L'avete rifatta?
Sì, l'abbiamo rifatta, l'abbiamo anche in due case allungata fino a Trieste.
Fabrizio, grazie per le foto che ci hai mandato, che sono davvero foto d'epoca, sembrano foto d'epoca, le potete trovare sui nostri social, su Facebook o su Twitter, Storia di Rinascita. Vedo addirittura un uomo con in mano una handycam, cioè una videocamera davvero d'altra epoca, ma soprattutto ci sono immagini anche, c'è una specie di piccolo film di quel viaggio?
Allora sì, abbiamo fatto dei video, l'handicam che tu vedi appunto è una Sony, che allora andava di moda, no?
Certo.
Pensare che abbiamo fatto dei video, anche perché, ripeto, ne abbiamo fatti sette di queste avventure, una appunto, siamo andati fino a Trieste, una invece ci siamo fermati al Delta del Po perché volevamo esplorare il Delta del Po.
Ne fai ancora? Navighi ancora, i gommoni, barche?
No, i gommoni no, perché poi nel frattempo sono anche invecchiato, si diventa un po' più pigri, e no, poi sono passato a una barchetta in vetro resina. Beh, di gommoni ne abbiamo avuti sia io che gli altri di vari tipi nel corso della nostra vita nautica, e ho abbandonato poi il gommone una quindicina d'anni fa e sono passato a una piccola pilotina. Una pilotina di 6 metri, mm-hmm, che uso sul lago di Como, che però l'anno scorso ho venduto perché la usavo talmente poco e con le poche piogge, con il lago in secca,
certo,
era diventato problematico senso. Anche uscire dal porticciolo.
Ah, addirittura, va bene, questo
sì,
la dice lunga sulla condizione idrica del nostro paese.
Lunga, sì.
Fabrizio,
certo.
ti ringrazio moltissimo per la storia e la chiacchierata, e insomma, quando vuoi mandarci delle storie sai dove trovarci.
Benissimo, ti ringrazio e grazie per tutto quello che fai, per questo bellissimo programma che ascoltiamo sempre con tanto piacere.
Grazie davvero, grazie davvero.
Grazie,
ciao Fabrizio,
grazie.
A presto. Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Lui è Curtis Harding, si intitola Castaway, che appunto significa naufrago in inglese. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontarvi la storia di un naufrago, in questo caso volontario. Il titolo prende le forme da qui. Anni 50, non fiume, neanche mare, oceano, un gommone. Raccontare storie è da sempre per noi un gesto genuinamente politico, cioè un modo per far conoscere il mondo al mondo. Ed è per questo motivo che siamo molto felici di essere candidati alla vittoria come miglior programma radio ai Diversity Media Award. Per poter vincere questo premio, che noi in realtà crediamo essere un riconoscimento alle vostre storie, è sufficiente andare sul sito diversitymediaaward.it e votare per Storie di Rinascita. C'è tempo fino al 4 di giugno e se vinciamo, facciamo una festa tutti insieme.
Ogni mattina, mentre una nuova giornata sta per cominciare, arriva la Variante Parenzo. Notizie pop, follie giornaliere, stranezze globali, commentate da me, David Parenzo, in questo podcast originale di Radio 24. Un modo leggero per cominciare la giornata, ridendo e informandosi su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio. Variante? Variante Parenzo!
Ultra Pop è l'appuntamento con i suoni e la faccia meno nota della cultura pop, un cocktail di curiosità e insolite manie legate al mondo della musica e non solo. Sono Francesco Adinolfi e vi aspetto ogni sabato alle 20 qui su Radio 24.
Allora facciamo così, vi ricordo che su Radio 24 Tutti Convocati è in onda ogni giorno dalle 14 alle 15. Io, Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Pier, ci sei?
Ma certo, io per Tutti i Convocati ci sono sempre. Del resto, Radio 24 è la mia radio preferita.
Bene, perfetto, tutto a posto, tutto normale.
E mi raccomando, se in questi giorni riceverete una telefonata per scoprire i vostri gusti radiofonici, rispondete forte e chiaro, come me.
Matteo Caccia racconta.
Siamo nel 1952 e un giovane medico di 25 anni che si chiama Alain decide di verificare su di sé una teoria che gli gira in testa da qualche tempo. Alain ha lavorato nel nord della Francia in una cittadina di mare e gli è capitato di curare marinai e pescatori le cui barche erano affondate e avevano fatto naufragio. In base a queste esperienze Alain si convince che i naufraghi non muoiono per motivi fisiologici, ma solo per motivi psicologici, per cui sconfortati e terrorizzati si lasciano andare. Per dimostrare questa sua teoria, questo giovane medico riesce a farsi fornire dalla Zodiac, azienda che produrrà gommoni fino ad oggi, un gommone. È il primo gommone, non è ancora in commercio, lo chiama l'Heretic, e usando un remo come albero e un telo di fortuna come vela decide di diventare un naufrago. Parte con un compagno che una volta fuori dal Mediterraneo lo abbandona e lui da solo attraversa l'Oceano Atlantico senza cibo, senza acqua, mangiando pesce pescato, plancton raccolto con il telo di stoffa e bevendo succo di pesce spremuto e piccoli sorsi di acqua di mare. Quell'uomo si chiama Alain Bombard, ci impiegherà 65 giorni a raggiungere le isole Barbados, ci arriverà il 23 dicembre del 1952. Rientrerà in patria come un eroe in Francia. Nella sua vita, oltre ad esercitare la professione di medico, diventerà deputato francese, poi parlamentare europeo. Morirà nel 2005, passati gli 80 anni. Il suo diario di viaggio è stato raccolto in un libro che si intitola Naufrago Volontario. E in questa puntata, dove vi abbiamo raccontato la storia di questi amici che attraversano il Po su barche in legno e gommoni, appunto, in questa puntata vi raccontiamo uno dei pezzi più incredibili di quel viaggio: l'incontro in mezzo all'Atlantico con un piroscafo, l'Aracaca, che per pochissimo non farà venire voglia al nostro naufrago volontario di mollare tutto. State con noi. È ancora un mercoledì quando succede il miracolo. In quest'ultimo periodo devo fare un grande sforzo per alzarmi alla mattina. Mi sveglio in genere più o meno all'alba, ma non mi affretto a guardare l'orizzonte perché so che sarà, come sempre, irrimediabilmente deserto. Quella mattina, verso le 10, getto un'occhiata intorno e sobbalzo come investito da una scarica elettrica. Una nave! Urlo. Infatti, a tribordo di poppa, a circa 2 miglia e mezzo da me, una nave avanza in modo da tagliarmi esattamente la rotta. è un grosso mercantile di circa 7.000 tonnellate che si muove a velocità ridotta. Sembra che nessuno mi abbia visto e allora mi lancio sul mio eliografo per cercare di riflettere il sole negli occhi di qualcuno, come un bambino che tenta di infastidire i passanti. Dopo un tempo che mi sembra infinito, finalmente mi vedono. La nave arriva alla mia altezza e il capitano mi grida con il megafono: «Will you ask for any assistance?» «Chiede assistenza?» Io rispondo: «Solo che ore sono, per cortesia, e la mia longitudine esatta, chiedo». 49 gradi e 50 primi, mi risponde. Sono esattamente a 10 gradi, cioè 600 miglia dal punto in cui credevo di trovarmi. Sono più di 1000 chilometri. Colpito come da una mazzata in testa, tocco il fondo della disperazione e afferro il remo per accostarmi alla nave, ripetendo febbrilmente: «Che mi frega, sono ormai 53 giorni, dai, ci rinuncio». Il capitano mi grida: «Will you come on board? Sale a bordo?» «Che mi frega, mi fa cissare. L'esperimento è finito», penso. 53 giorni in mare sono già una bella prova. Accosto la nave, si chiama Arakaka, è un grosso piroscafo per merci e passeggeri, proviene da Liverpool. Salgo a bordo. Là, un uomo abbastanza robusto, sui 50 anni, mi aspetta in grande agitazione, è il capitano Carter di Liverpool, che subito mi dice: «Vi carichiamo con il vostro materiale? Andiamo a Georgetown, nella Guyana inglese. Vi portiamo con noi?» Lì per lì gli rispondo affermativamente, ma subito mi pare già di vedere i miei amici, i marinai di Boulogne, che mi dicono: «Beh, non l'hai mica attraversato l'Atlantico». Perché la mia esperienza serva a salvare vite umane, il risultato deve essere perfetto, penso. Perciò mi riprendo e chiedo al capitano un momento per riflettere. Nell'attesa mi offre una doccia, che accetto riconoscente. Mentre mi svesto, sento nella corsia due ufficiali chiacchierare. «Però, questi francesi che coraggio», dicono. «Sì, la mia decisione è presa. Andrò avanti». Bring on your hunters and let them bring the dogs. It's me that you wanted. I've been right here all along. Right here all Finita la doccia, il capitano mi si accosta e mi offre da mangiare. «Non potete rifiutare un pasto caldo», mi dice. È il mio primo vero pasto dopo 53 giorni. Questo pasto, che più tardi alcuni mi rimprovereranno, mi fa correre il più grosso pericolo intestinale di tutto il viaggio. Il capitano mi porta nella cabina delle carte nautiche per mostrarmi con esattezza il luogo dove mi trovo e le declinazioni che dovrò attraversare quando sarò vicino alla terra. Mi regala un almanacco nautico con le cifre per il 1953 e una stupenda pubblicazione dell'ammiragliato inglese a cui appone la sua dedica. Allora, attraverso la nave, con passo piuttosto vacillante, ma ancora solido sulle gambe, mi dirigo verso il parapetto, dove hanno sistemato una scala perché possa ridiscendere sul mio gommone, l'Heretic. Il capitano è commosso. Tutto l'equipaggio mi incoraggia e mi dà appuntamento a terra. Abbandono il rimorchio, lascio la cima. L'Arakaka attende per rimettersi in cammino che io mi sia potuto allontanare dal terribile risucchio della sua elica che rischierebbe di trascinarmi con sé. Un lieve vento si è alzato nel frattempo e io voglio approfittarne. Isso la vela e mi allontano verso occidente. L'Arakaka rimette in moto i suoi motori e nell'assordante frastuono delle sirene mi saluta tre volte con la bandiera, andandosene lentamente. Cara Arakaka, so che ti rimpiangerò, so che in certi momenti penserò perché non ho approfittato di quel momento che era probabilmente l'ultima possibilità. Ma per il successo del mio esperimento è assolutamente necessario che io proceda, che io vada avanti, che io continui. E, in fondo, questa è l'unica cosa di cui più tardi potrò essere fiero. E allora prendo il mio giornale di bordo e ci scrivo: mercoledì 10 dicembre. Il mercoledì decisamente mi porta quasi sempre qualcosa. Sono salito su un piroscafo, ho fatto un bel pranzetto e ora continuo, ma Accidenti, mi trovo solo sul 50° ovest, ancora 600 miglia da percorrere. Alla velocità attuale sarebbero ancora da 15 a 20 giorni. Coraggio, il morale è alto, ma ce l'ho a morte con gli specialisti. Adesso so calcolare con sicurezza la longitudine. Non capisco per quale aberrazione alla partenza ho segnato le ore 12 e 15 mentre erano precisamente le 13 e l'ora del sole al meridiano mi dà l'esatta posizione. Ho avvertito Ginette, mia moglie. Il viaggio continua. Dio è buono. Era al piroscafo Arakaka, capitano Carter di Liverpool, diretto alla Guyana inglese. Devo dire che per poco non sono rimasto a bordo. Intitola Water Sound questo brano, loro sono i Motor Psycho, ma soprattutto il pezzo che vi ho raccontato è tratto da un libro meraviglioso. Se siete amanti del mare o della navigazione, o se siete amanti delle imprese e dei viaggi che le persone si fanno anche nella propria testa, vi consiglio di leggere questo libro. Si intitola Naufrago Volontario. Si chiama Alain Bombard, era questo medico, autore di questo libro e autore di questa impresa assurda, cioè di attraversare l'Atlantico da naufrago, simulando un naufrago. In Italia era pubblicato, la mia edizione era pubblicata da Magenè, però non so se è stato ripubblicato, non so se è ancora in vendita, ma comunque spero e credo che lo possiate trovare abbastanza facilmente. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Il Guaritore.